Allora, proviamo a immaginare la scena. Un negozio dell'usato, qualche anno fa. Una donna, Sarah Rosein, sta curiosando e trova un libro dal titolo quasi, beh, incredibile. The Money Player, le confessioni del più grande campione e hustler di tennis tavolo d'America. Un titolo che è tutto un programma.
Decisamente. Lo compra per suo marito, il regista Joss Safdie, e quel libro, che era ormai fuori catalogo, introvabile, diventa l'ispirazione per un film, Marty Supreme, con Timothée Chalamet. Ed è proprio questo che ha riacceso un interesse quasi febbrile per la figura reale dietro quella storia. Marty Raisman, un personaggio mitologico della New York di metà Novecento.
Esatto. E oggi faremo proprio un'analisi della sua autobiografia, un libro che, pensa, oggi online può valere migliaia di dollari. È un racconto in prima persona, pieno di aneddoti estremi.
E spesso senza testimoni, immagino.
Quasi sempre senza testimoni. E questo ci pone davanti a una sfida affascinante, cioè cercare di capire chi era davvero l'uomo dietro la leggenda, basandoci quasi solo sulla leggenda che lui stesso ha costruito.
Allora proviamoci. Svegliamo la storia di questo genio, questo spaccone del tennis tavolo. Da dove partiamo?
Dagli origini, come sempre.
Partiamo dall'inizio, allora. Marty Raisman nasce nel 1930, Lower East Side di Manhattan. Il padre, Morris, fa il tassista, ma è quasi una copertura.
La sua vera identità, diciamo, è quella di giocatore d'azzardo compulsivo. Marty stesso lo definisce un perdente patologico.
E non è un'esagerazione, da quello che racconta?
No, per niente. C'è un aneddoto nel libro che è emblematico. Una notte suo padre vince $10,000, che oggi sarebbero quasi $250,000.
Una cifra che ti cambia la vita.
Esatto! E invece li perde tutti, prima che sorga il sole. Ecco, questo contesto è la chiave per capire tutto il resto. L'ombra del padre, questo misto di rischio e disperazione, plasma il mondo di Marty.
Infatti, quando i genitori si separano, la situazione peggiora. Marty, a 10 anni, si trasferisce con la madre in un caseggiato di fronte a Seward Park.
Ed è lì. Lì, su un tavolo da ping pong pubblico, di cemento, tutto rovinato, che scopre la sua vocazione.
L'inizio di tutto.
Diventa la sua via di fuga, la sua identità. E la sua ascesa è rapidissima. Pensa che a 12 anni gioca la sua prima partita a soldi, perde, ma non si scoraggia.
Anzi, ne rimane affascinato.
Totalmente. Vede il potenziale. E poco dopo un allibratore lo nota e lo porta di nascosto in un posto che diventerà il suo vero universo.
Il Lawrence Broadway Table Tennis Club, che suona molto elegante, ma in realtà era un ex locale clandestino.
Sì, era diventato il tempio degli hustler, dei giocatori di New York. E qui dobbiamo capire bene cosa significa hustler. Non è un semplice truffatore.
È qualcosa di più.
È un'arte. L'hustler è un giocatore eccezionale che nasconde la sua abilità. Finge di essere mediocre per adescare avversari troppo sicuri di sé e fargli scommettere grosse somme. È psicologia pura.
E lui ci entra che è praticamente un ragazzino.
A 14 anni Marty si manteneva già da solo, giocando lì dentro, tanto che lascia la scuola.
Incredibile.
La sua logica era disarmante, scrive. Tutto quello che volevo imparare potevo scoprirlo a Lawrence's. Viveva per quei tornei notturni, e qui c'è il dettaglio secondo me più toccante.
Il quale?
Suo padre, il perdente patologico, l'uomo che perdeva sempre, riusciva a vincere solo quando scommetteva su suo figlio.
Era l'unica scommessa sicura della sua vita.
Proprio così. Questo chiude un cerchio in modo pazzesco. Però Raisman non era solo un vincente. C'era un altro elemento fondamentale. Lo spettacolo. Non gli bastava batterti. No, doveva umiliarti e allo stesso tempo stupire il pubblico. Sviluppa uno stile di gioco iperoffensivo, ma la sua vera firma.
Erano i colpi impossibili.
Esatto, pura coreografia. Rimandava la pallina dietro la schiena, tra le gambe, col tacco della scarpa, addirittura con la montatura degli occhiali.
Nel libro racconta di un colpo che sembra, cioè, contro le leggi della fisica.
Quello del soffio. La sua abilità più incredibile. Riusciva a mettere il viso sotto la pallina e a soffiare con una forza e una precisione tali da farla tornare dall'altra parte.
Immagino la faccia dell'avversario. E non si fermava lì. Usava padelle, coperchi di bidoni, qualsiasi cosa. E parlava. Parlava di continuo. Provocava, scherzava. Larry Hodges, un altro grande, ha detto: aveva sempre una battuta pronta e di solito era pungente. Il suo numero da circo più famoso era quello della sigaretta, no?
Sì, piazzava una sigaretta in piedi sul bordo del tavolo e colpiva la pallina così forte da spezzarla in due senza farla cadere.
Un talento del genere non poteva restare chiuso in una sala da gioco.
Infatti, quel numero lo porta dritto sul palco con gli Harlem Globetrotters. Per 3 anni gira il mondo con loro, come numero di apertura. Si esibiva negli stadi, davanti a migliaia di persone.
E lì capisce il potenziale dello spettacolo. Lì capisce che il tennis tavolo è show. Scrive: «Il pubblico si alzava in piedi e applaudiva il mio talento. Quell'adorazione diventa una droga per lui». Ma aspetta, qui c'è un paradosso interessante. Tutta questa spavalderia, questo bisogno di mettersi in mostra, non andava contro la natura stessa dell'Astler, che invece dovrebbe nascondere quanto è bravo?
Domanda perfetta. E la risposta è sì. Sabotava completamente la sua natura di Astler. Un vero imbruglione deve fingersi mediocre. Reisman non ci riusciva. Entrava in una stanza e tutti capivano subito che era il migliore.
Voleva che la gente sapesse. Esatto. Hodges dice proprio questo. Gli piaceva troppo mettersi in mostra. Per lui, forse, l'ammirazione del pubblico valeva più dei soldi che poteva vincere con l'inganno. Quindi l'ego dello showman era in conflitto con l'astuzia del giocatore. Non era solo un money player, ma anche un attention player.
Appunto. Di questo spiva anche perché amasse scontrarsi con gli arbitri. Aveva bisogno di un dramma. Ma il tennis tavolo, per lui, era anche un passaporto.
Un passaporto per un mondo parallelo. E immagino stiamo parlando di legalità.
Stiamo parlando di contrabbando, sì. Durante i suoi viaggi internazionali per i tornei, diventa un contrabbandiere di professione.
Come inizia?
Quasi per caso. Nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, vede che le calze di nylon, comunissime in America, in Europa sono un bene di lusso. Le compra a 50 centesimi e le rivende a una sterlina, un ritorno del 400%.
E lì capisce che il suo status di atleta è una copertura perfetta.
Una copertura perfetta. E dalle calze di nylon è un'escalation. Penne, profumi, cristalli. Fino ad arrivare a viaggiare per l'Asia con addosso, senti questa, oltre 9 chili d'oro puro.
9 chili? Ma come faceva a nasconderli?
Racconta di corpetti e cinture speciali cucite su misura. Ma la sua vera arma era la faccia tosta, la sua sfrontatezza. Chi avrebbe mai perquisito a fondo il campione americano di tennis tavolo?
Sfruttava il pregiudizio. Esatto. La sua giustificazione era semplice. Con i soli compensi per le esibizioni, un giocatore poteva morire di fame. Secondo lui, i migliori o erano giocatori d'azzardo o contrabbandieri, o entrambi. Aspetta, nel libro ci sono altre storie, al limite dell'incredibile. Quella dell'aereo, non possiamo lasciarla correre.
Ah, sì. Ne parla con una nonchalance pazzesca. Racconta di un volo charter in Asia, dove lui e il pilota avevano bevuto un po' troppo.
Un po' troppo.
Diciamo così. A un certo punto il pilota gli dice: «Marty, non ce la faccio, non vedo la pista». E a quanto pare hanno dato istruzioni via radio all'assistente di volo, che è riuscita a far atterrare l'aereo.
Questa è roba da film. Il libro è pieno di queste cose. Aver insegnato una scimmia a palleggiare, un'udienza con il Papa, un giro sull'elicottero del re della Cambogia. Sembra che il tennis tavolo fosse quasi il contorno. Eppure, in mezzo a questo personaggio così egocentrico, emerge anche un profondo rispetto per gli altri giocatori.
Sì, ed è un contrasto fondamentale. Per lui i giocatori di tennis tavolo erano una razza a parte, una confraternita. Racconta la storia potentissima di Alex Ehrlich, un ebreo polacco sopravvissuto ad Auschwitz solo perché una guardia nazista lo riconobbe come campione.
Una storia che lo segnò profondamente.
È un gioco che infetta il flusso sanguigno. Vedeva in quello sport una forza vitale, quasi soprannaturale.
Quindi abbiamo un atleta, uno showman, un contrabbandiere. Sembra inarrestabile. Ma qual è stato il punto più alto della sua carriera? Il momento in cui è andato più vicino a diventare ufficialmente il migliore del mondo?
Quel momento arriva nel 1952, ai campionati del mondo di Mumbai. È all'apice. È il favorito. Tutti si aspettano la sua vittoria. In un incontro preliminare si trova di fronte un giocatore giapponese quasi sconosciuto, Hiroji Sato.
E lui, con la sua solita arroganza, lo liquida come un dilettante qualsiasi, una pura formalità.
Esatto. Ma qui entra in gioco un fattore che nessuno aveva previsto. La tecnologia. Fino a quel momento si usavano racchette hardbat, legno con un sottile strato di gomma.
che premiavano la potenza.
La potenza e la precisione. Satò si presenta con un'arma segreta, un'innovazione che, come scrisse Reisman, avrebbe reso il tennis tavolo uno sport diverso.
La famosa racchetta con la gomma piuma.
Proprio quella. Satò aveva incollato quasi 2 centimetri di gomma piuma tra il legno e la gomma, e l'effetto fu devastante.
In che modo?
Per 3 motivi. Primo, la gomma piuma assorbiva la potenza dei colpi di Reisman. I suoi tiri letali tornavano indietro lenti, senza peso. Quindi neutralizzava la sua arma principale.
La spugna imprimeva alla pallina degli effetti mai visti, imprevedibili.
Ma il fattore più sconvolgente era un altro.
Il suono. O meglio, la sua assenza.
Esattamente. La racchetta Hardbat fa un click secco, udibile. Quella di Satò era quasi silenziosa. Reisman lo descrisse in modo perfetto. Era come essere sordi e muti in un gioco che richiedeva dialogo. Stavo tirando pugni letali e mi colpivo da solo in faccia.
Una citazione potentissima.
Fu annichilito psicologicamente prima ancora che tecnicamente. Perse la partita e Satò divenne campione del mondo.
Per un ego come il suo deve essere stata una sconfitta catastrofica.
Fu bruciante, sì, ma non fu la fine. E qui esce di nuovo il suo carattere da hustler. Poco tempo dopo organizza una rivincita in un ufficiale a Osaka, in casa di Satò.
E come va?
Questa volta gioca in modo diverso. Studia il nuovo stile, abbandona l'aggressività, gioca una partita di pazienza, di strategia, secondo le regole del suo avversario. E vince.
Non vinse mai l'oro mondiale, però.
No, ma dimostrò a se stesso e al mondo di poter battere chiunque a qualsiasi condizione. Per lui quella vittoria valeva più di un titolo.
E la sua storia, come la racconta nel libro, si ferma più o meno lì. Ma la sua vita è andata avanti. Cos'è successo dopo?
Ha continuato a giocare e allenare fino alla morte, nel 2012, a 82 anni. Si è sposato, ha avuto una figlia, ha aperto un suo club a Manhattan, frequentato da celebrità come Bobby Fischer o Kurt Vonnegut.
Quindi una vita più stabile, in un certo senso.
In apparenza. Ma dietro la facciata dello showman ha combattuto per tutta la vita contro violenti attacchi d'ansia. Un lato oscuro che nel libro emerge solo a sprazzi.
Che vita, però. Vivere sempre così al limite, con questa attenzione costante. Qual è il prezzo da pagare?
Bella domanda. Tornando al film che ha scatenato tutto questo, uno degli sceneggiatori ha detto una cosa illuminante. Ha spiegato che per un hustler una vita stabile è una trappola che blocca l'ambizione.
Vivere momento per momento, quindi, come modo per preservare la propria libertà?
Esatto. Ma un costo altissimo, una tensione incessante e un profondo senso di isolamento. Eppure, forse, la sintesi migliore ce la dà Reisman stesso. C'è una frase nel suo libro che mi ha colpito molto.
Quale? Avevo 12 anni quando imparai a giocare a ping pong. Da quel giorno in poi ebbi qualcosa che mi interessava davvero. Il gioco mi assorbiva così completamente, riempiva talmente le mie giornate che non avevo tempo di preoccuparmi.
È una frase potentissima. Suggerisce che tutto quello che è venuto dopo, lo spettacolo, le scommesse, il contrabbando, fosse solo una sovrastruttura costruita intorno a un bisogno semplicissimo.
Avere qualcosa che riempisse il vuoto e silenziasse l'ansia.
Il gioco come terapia, prima ancora che come professione.
E questo ci lascia con una riflessione, mi pare.
Sì. In un'epoca che ci spinge a definire carriere chiare, percorsi lineari, cosa ci insegna una figura come Reisman? La sua vita ha cancellato ogni confine tra sport, spettacolo, arte di arrangiarsi e illeganità. Viene da chiedersi se un'esistenza del genere, vissuta costantemente sul filo del rasoio, sia ancora possibile oggi. E forse cosa abbiamo perso rinunciando a quel tipo di caotica ma totale libertà?